Come si è visto, la falsificazione delle ipotesi è il momento centrale della metodologia di Popper, che per questa ragione viene anche chiamata falsificazionismo. Abbiamo anche visto che la falsificazione delle ipotesi viene attuata attraverso una particolare inferenza deduttiva, un particolare tipo di inferenza deduttiva che va sotto il nome di modus tollendo tollens. Detto questo e messo in risalto il momento centrale della metodologia popperiana, vediamo anche gli altri momenti, come si è articolata. La prima tappa è vi portate sulla slide numero 83 della metodologia, la prima tappa della metodologia falsificazionista di Popper è l'invenzione di audaci ipotesi o congetture sul mondo. Naturalmente noi ci ricordiamo che Popper e i neoempiristi non credevano nella possibilità di una logica della scoperta. Popper non ha niente da dire su come tu debba inventare audaci ipotesi. Devi essere un genio, devi aver studiato molto, devi avere anche un po' di fortuna e alla fine ti viene in mente una audace ipotesi. Quello che puoi fare è controllare se l'ipotesi è audace, cioè se dice molte cose interessanti sul mondo, perché di ipotesi banali è piena la storia. Anche mia nonna sapeva che gli oggetti lasciati cadere da un tavolo, lasciati sporgere da un tavolo, cadono al suolo, non volano verso il soffitto. C'è una fisica ingenua fatta di congetture, di ipotesi o di teorie, si chiama proprio fisica ingenua, l'insieme delle cose che noi crediamo sul mondo senza aver studiato scienze o fisica a scuola. Queste ipotesi non sono audaci, ci servono a vivere, sono consolidate dall'esperienza, ma sono tutto meno che audaci. Audace era la teoria di Newton, la quale pretende si applicava a tutti i corpi dell'universo. La cosa più strepitosa delle quattro leggi newtoniane è che non si applicavano solo alla caduta dei gravi sulla Terra o al moto dei pianeti, ma proprio a tutti i corpi dell'universo. L'audacia era estrema e solo da ipotesi così audaci si potevano derivare previsioni sorprendenti come il ritorno della cometa di Halley. Queste ipotesi Popper ama chiamarle congetture e la falsificazione di queste ipotesi lui la chiama molto volentieri confutazione e quindi il suo metodo, il falsificazionismo, lui lo chiama metodo delle congetture e delle falsificazioni, il metodo delle congetture e delle falsificazioni, al punto che questa espressione, congetture e confutazioni, dà il titolo a un fortunato libro di Popper, una raccolta di saggi, apparsa nel 1963 e tradotta anche in italiano. L'espressione congetture e confutazioni prende questi due termini dalla vita quotidiana. Lo si usa abbastanza spesso anche nella vita quotidiana o nella pratica professionale di medici e di giudici, l'espressione congettura, oppure anche confutazione, un vecchio termine filosofico, è un termine non scientifico come ipotesi o teoria, è un termine di ampio uso. Perché Popper ama questa terminologia? Perché Popper, che è un democratico anche dal punto di vista cognitivo, pensa che il metodo delle congetture e delle confutazioni non sia una cosa esoterica riservata al piccolo club degli scienziati, ma debba essere il modo normale in cui la gente formula ipotesi e poi le abbandona, anche nella vita quotidiana. Possiamo formulare ipotesi sul governo, sul comportamento dei nostri amici e poi possiamo confutarle. Chiusa la parentesi sulla continuità, per così dire, tra metodo scientifico e senso comune, vediamo il secondo passaggio. gli scienziati dovrebbero cercare di falsificare o confutare le loro ipotesi mediante severi controlli sperimentali, ove, come si è visto, la falsificazione delle ipotesi viene comunemente effettuata mediante MTT. Lo scienziato deve cercare di falsificare un'ipotesi e per farlo occorre che si inventi un controllo sperimentale severo. La previsione del ritorno della cometa di Halley era un controllo severo, perché senza la teoria di Newton mai e poi mai tu saresti stato in grado di prevedere un periodo così ristretto, dopo 74-76 anni, per il ritorno della cometa, e quindi era una previsione impegnativa, una previsione che aveva molte probabilità di essere smentita dai fatti se la teoria di Newton non fosse stata vera. Ora, il fatto che gli scienziati cerchino di falsificare le ipotesi, come abbiamo già avuto modo di notare, non significa che essi sperano di falsificarle. Abbiamo già ricordato che se io sono tizio e la teoria è mia, col cavolo che io spero che sia falsificata da un controllo sperimentale. Questa sarà la speranza del mio collega invidiosissimo Caio, che ha un'altra teoria. Se la mia viene falsificata, ecco che gli scienziati cominciano a prendere seriamente in esame la sua. Ma le speranze dei singoli scienziati sono faccende soggettive che non riguardano il metodo della scienza. In ogni caso, occorre fare quei controlli sperimentali. Se qualche controllo porta alla falsificazione di un'ipotesi, questa deve essere eliminata. Quando? Eliminata quando? Subito. Ecco il punto forte, ma anche controverso, della metodologia popperiana: l'eliminazione immediata di un'ipotesi falsificata anche da un singolo controllo sperimentale, purché questo controllo sia fatto bene con tutti i crismi. Qui Popper sollevò un vespaio, perché anche alcuni suoi allievi molto fedeli inizialmente, come Imre Lakatos, un ex politico comunista ungherese, di lingua tedesca di origine ebrea, come molti altri ungheresi, scappò via dall'Ungheria nel 1956 durante la cosiddetta rivoluzione ungherese, scoprendo che forse non amava Stalin così tanto, e trovò rifugio in Inghilterra. Divenne allievo di Popper, per 12 anni ne fu fedele allievo, e poi la rottura fu clamorosa. Ci sono testimonianze molto divertenti su questo, che però non vi faccio ora e forse mai, e le trovate in letteratura. E Lakatos disse la sua famosa frase, quella di Popper: è una razionalità a colpo di pistola. La falsificazione è come un proiettile sparato alla tempia di una teoria. Popper ci chiede di eliminarla, di buttarla via. E se abbiamo solo quella, se l'unica teoria che in passato ha superato severi controlli è quella lì, la teoria T, adesso viene falsificata, la buttiamo via, restiamo senza nessuna teoria. Lakatos consiglia di tenersi una teoria cara anche dopo la falsificazione, perché se ha mostrato il suo merito in passato, ha qualche merito, e allora la dobbiamo tenere finché non ne arriva una nuova e migliore. E qui scoppiò un vespaio di cui uno si potrebbe anche occupare. Se un'ipotesi, dice Popper, e arriviamo al quarto passaggio, supera tutti i controlli, allora può venire considerata un'ipotesi ben corroborata e provvisoriamente accettabile. Bene, notate l'uso delle parole. Mai e poi mai, nemmeno sotto tortura, Popper direbbe che un'ipotesi che ha superato severi controlli è vera, certamente vera, questo lo sappiamo già, è impossibile. Ma non direbbe nemmeno che è ben confermata, cioè che è diventata più probabile, o nemmeno che la sua probabilità è diventata alta, perché Popper è convinto che la probabilità di tutte le ipotesi universali in un universo infinito, dove le ipotesi universali parlano di infiniti oggetti come la teoria di Newton, la probabilità di un'ipotesi anche audace, che ha superato diversi controlli sperimentali, è destinata a restare zero. E allora inventa queste espressioni: corroborata o provvisoriamente accettabile. Espressioni sulle quali torneremo, ma abbiamo capito tutto, qual è tutti qual è la funzione strategica dell'espressione corroborata, è quella di non usare l'inviso termine confermata che era utilizzato dai positivisti logici. Alcuni hanno fatto notare che il termine conferma e il termine corroborazione si assomigliano molto anche da un punto di vista etimologico, perché confermare deriva da con firmo, rendere più firmo, latino firmus, vuol dire stabile, e quindi con è un intensificativo, diciamo così. Quindi l'espressione vuol dire confermare, rendere più stabile, ma corroborare vuol dire rendere più forte, perché in latino robur vuol dire forte. Quindi è evidente qui che Popper cerca una botte nuova per del vino nuovo. Il suo vino nuovo vuole anche che l'etichetta e la botte siano nuove. Bene, allora audace, severo, corroborato, provvisoriamente accettabile. Siamo qui davanti alla necessità di chiarire e illustrare il significato di tutti questi termini nuovi introdotti da Popper. Per ipotesi audace, ma veramente qui siamo di fronte a metafore guerresche, ipotesi audace che vanno incontro a severi controlli, che vengono eliminate. Sembra di sentire il rumore di trincea della prima guerra mondiale, che era finita da poco quando Popper scriveva queste cose, e perché l'idea di un'ipotesi audace è un'immagine, una metafora di carattere militare. Le ipotesi non possono essere audaci e nemmeno vigliacche. Audace sarà lo scienziato che le ha inventate, e non possono le ipotesi neppure essere eliminate o uccise. Vediamo allora il senso di queste espressioni al di là delle connotazioni metaforiche. Allora, cominciamo con audacia nell'ipotesi. L'ipotesi che tutti i corvi sono neri esclude, cioè proibisce, slide 85, l'esistenza di corvi azzurri, rosa, di altri colori, anche di corvi a pallini. Ogni ipotesi scientifica, dunque, esclude un gran numero di eventi, vale a dire tutti gli eventi che, se si realizzassero, falsificherebbero l'ipotesi. Guardate che non è un caso che le ipotesi scientifiche siano anche chiamate leggi. La maggior parte delle leggi, prima del secolo scorso, dove la parola è stata usata anche per indicare provvedimenti di ogni genere, ma la maggior parte delle leggi, almeno le leggi che hanno a che fare col codice penale, proibisce certi comportamenti. Ora, umani, la parola legge è poi entrata nella scienza e anche nella filosofia per indicare delle regolarità dell'universo. E queste regolarità proibiscono, è una metafora naturalmente, perché non sono leggi scritte da qualcuno, a meno che non si pensi, come anche io penso, che le leggi fisiche siano scritte da qualcuno che ha creato l'universo. Ma in ogni caso restiamo nella metafora. Le leggi umane proibiscono certi comportamenti umani. Le leggi fisiche proibiscono, nel senso di escludere, certi comportamenti delle particelle naturali. Perché un pianeta non comincia a percorrere orbite quadrate attorno al Sole? Questo è escluso, cioè proibito, dalle leggi di Kepler. Semplicemente succede questo, che se io violo una legge umana, per esempio io sono Caio, lo scienziato invidioso di Tizio, e uccido Tizio, beh, allora la legge che proibisce l'omicidio resta in vigore e, povero me, mi mettono in galera per il resto dei miei giorni. Ma se un pianeta cominciasse a muoversi con orbite quadrate oppure con orbite ellittiche, ma con dei foruncoli, delle sporgenze, come in effetti fanno i pianeti, e allora io non butto via il pianeta, ma butto via la teoria. Quando la natura si comporta in modo difforme dalle leggi, non butto via la natura, butto via la legge. Questa è l'idea di Popper, l'idea di audacia. Tanto più un'ipotesi scientifica esclude, proibisce eventi, tanto più è audace. L'audacia di un'ipotesi dunque si accresce al crescere del numero dei tipi di eventi che essa proibisce. Quindi le leggi di Keplero proibiscono orbite circolari, quadrate, ammettono solo orbite ellittiche.